significativa culturalmente. Se noi affidiamo al libro di testo esclusivamente la funzione di uno strumento, possiamo tranquillamente abbandonarci alla retorica del digitale e dire sì, ok, va bene, facciamo così, perché effettivamente semplifica, determina alcune migliorie tecnicamente determinate, ammesso che ne vengano risolte alcune altre, cioè in alcune aule della scuola dove io insegno, che è una scuola al centro dell'EUR, cioè diciamo in uno dei luoghi più privilegiati di Roma, non funzionano le prese della corrente, per esempio, e di prese della corrente ce n'è una sola, quindi già questa sarebbe, come dire, un ostacolo, no? Una barriera architettonica pressoché insormontabile, ma ammettiamo pure. Nel primo caso, e cioè nel fatto, credo auspicabile, di pensare al libro di testo come ad un evento culturale, ad un'occasione culturale, c'è la necessità di delimitare alcuni elementi che emergono dal confronto tra il cartaceo e il digitale. Allora, il manuale scolastico del testo non è un testo da consultare per la ricerca di un'informazione, ma da usare per orientarsi intellettualmente all'interno di un contenuto complesso. Naturalmente sto tentando di sposare l'ipotesi più articolata e più culturalmente significativa. In questo senso, tutta quella retorica su cui non continuo, i nativi digitali, il fatto di essere tecnicamente attrezzato ad una rapidità maggiore, non significa necessariamente riuscire a trovare una dimensione culturale da affidare a quell'attrezzatura, tecnica, tecnica. Il secondo elemento che dobbiamo considerare rispetto ai manuali scolastici è quello che le case editrici hanno e stanno facendo su questo argomento. Esattamente come tutte le altre forme di semplificazione, parlo per esempio dell'Invalsi, che è la semplificazione per antonomasia, cioè quella di ridurre i saperi complessi ai test a crocette o giù di lì, le case editrici si sono adeguate in maniera talmente tanto significativa che siamo arrivati al terrificante risultato del teaching for testing, cioè rinunciare ai nostri paradigmi, alla tradizione didattico-pedagogica che in Italia era orientata in un certo modo, e questo sta succedendo particolarmente nelle scuole, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, perché c'è l'urgenza, diciamo, di un'obbligatorietà determinata sui test Invalsi, e di conseguenza tutta l'editoria si è trasferita su questo versante e sta insistendo particolarmente, andando nei fatti a smontare o comunque a tendere a smobilitare quella tradizione didattico-pedagogica sulla quale forse ci sarebbe stata necessità di una riflessione, non di un'alzata di mani così immediata e a tutto campo, ma forse di una riflessione, in questo caso sì, un po' più conservatrice. Quali sono gli aspetti culturali? Qui abbiamo l'immagine di un libro cartaceo e dello stesso libro riprodotto su un lettore digitale. I primi che vengono in mente, i dispositivi di carattere come quello che ci ha fatto vedere Marco, l'ebook per esempio, hanno nell'approccio immediato, nell'uso e nell'approccio immediato all'uso, una fortissima determinazione tecnologica, tant'è vero che la prima cosa che ci chiediamo è se lo sappiamo usare, se siamo in grado di usarlo, come riusciremo ad arrivare ad ottenere determinati risultati, mentre molto meno significativa nell'approccio immediato appare il cosa e quindi tutto il discorso che faceva Marco, cioè il discorso dell'autorealità, il discorso dell'ergonomia cognitiva, eccetera, eccetera. Nel libro cartaceo invece il rapporto è esattamente inverso, cioè ci sembra molto più significativo davanti a quell'oggetto l'atto di lettura e ciò che quell'atto di lettura convoglia per noi culturalmente, di quanto sia significativa la tecnologia, e come dicevamo pure è fortemente incorporata, il libro cartaceo è una tecnologia. Ecco qui il rapporto tra questi due elementi, è un rapporto inversamente proporzionale nell'ebook e nel libro di carta tra la dimensione culturale e la dimensione tecnologica, cioè nell'ebook noi facciamo sostanzialmente nell'approccio prevalere assolutamente la dimensione tecnologica, viceversa nel libro di carta ci pare immediatamente prevalente la dimensione culturale. Un dato apparentemente, dico solo apparentemente fisico, la distinguibilità. Il libro cartaceo ha un livello di distinguibilità molto molto marcato, compreso il libro di studio, il libro di testo, cioè il libro definisce un numero di oggetti che sono le copie di quel libro, che sono tra di loro separati, anche se non sono diversi, ma che sono tuttavia altamente distinguibili. La mia copia del Guglielmino Grosser sarà diversa dalla copia del Guglielmino Grosser di Loredana, che appunto probabilmente ce l'ha perché insegna come me italiano. L'edizione ha una fortissima valenza rispetto alla distinguibilità. Abbiamo la copertina, abbiamo l'impaginazione, la scelta dei caratteri, la nota, le note, l'autorevolezza dell'introduzione, tutto quel, anche sui libri di testo, dunque tutto quel materiale ulteriore che distingue il testo, la quarantana di Alessandro Manzoni, così come è stata pubblicata immediatamente, e tutto il lavoro di implementazione nelle varie edizioni che si è determinato con maggiore o minore autorevolezza dei coadiutori, delle note, eccetera, eccetera. Il possessore ha una fortissima capacità di incidenza sulla possibilità di distinguibilità di questo oggetto che è il libro, lo può usare in maniera più o meno avveduta o in maniera più o meno conservatrice, lo può marcare, lo può rilegare, ci può mettere le sue note, ci può mettere l'ex libris, eccetera. Nel dispositivo digitale tutto questo non esiste, anzi la possibilità di marcatura è pressoché inesistente, a meno che io non faccia sbattere, cadere, gli faccia un bel graffio sopra, eccetera, eccetera, e così come tutto quello che riguarda la parte dell'edizione. Il possesso, il libro cartaceo convoglia con sé una forte connotazione dell'oggetto. Nel libro cartaceo è incorporata, compreso nel libro di studio, una intenzionalità del possesso, cioè attraverso quel libro noi possiamo, anche per il libro scolastico, risalire ad una definizione di una sorta di storia che parla del rapporto tra il possessore e l'oggetto posseduto. Analogamente non è possibile dire del dispositivo digitale. Il possesso materiale dell'oggetto dispositivo ce l'abbiamo, ma non abbiamo il possesso dell'oggetto ebook, Vito ci stava dicendo, di cartelle che poi possono scadere, possono sparire, eccetera, eccetera. Oggetto ebook posseduto solo in senso mentale, cognitivo, cioè se io ho caricato lì sopra tutta l'opera omnia di Dostoevsky, non avrò quel paccone di libri che ho effettivamente nella mia libreria, ma avrò un'idea, come dire, sostanzialmente simbolica del possesso di quel materiale, e quindi un possesso cognitivo sicuramente, perché lo posso leggere, ma emotivo, mentale. L'interclusività culturale, questa è un'idea che ci eravamo inventati noi un po' di tempo fa, cioè il fatto che questo oggetto possa, l'interclusività sarebbe la potenzialità intrinseca ai dispositivi di creare connessioni culturali tra utenti e tra contenuti dei dispositivi stessi. Questa potenzialità è piuttosto bassa e limitata nel libro cartaceo, cioè nella tecnologia cartacea, perché un'interclusività evidentemente per quanto riguarda il libro cartaceo è esclusivamente affidata alla mia intenzione di possessore di quell'opera e alla volontà di attivarla. Viceversa, è molto alta nel dispositivo digitale e tra l'altro con una possibilità di margini di miglioramento tecnologico e anche una grossa possibilità, come sappiamo, come diceva Marco, di sinergia attraverso l'attivazione della rete. La comprensibilità, l'apprezzabilità e l'affidabilità culturali per il libro cartaceo è esclusivamente legata ai contenuti, mentre per il dispositivo digitale è fortissimamente questa caratteristica implementata dalla capacità tecnica di chi usa il dispositivo stesso di usarlo, cioè di rispondere positivamente a tutte quelle domande che teoricamente ci mandano in crisi, sia di usarlo tecnicamente, cioè lo so far funzionare e so ottimizzare in maniera precisa e intenzionale e consapevole tutte le possibilità che mi vengono proposte potenzialmente, e anche la capacità di adeguare le proprie strutture cognitive al senso, alla regola, alla specificità che presiede ad ognuno di questi dispositivi. Il libro cartaceo ha, per quanto riguarda il potenziale dinamico, nel libro cartaceo è alto nonostante la vulgata tecnologica, cioè il fatto che noi all'interno di un libro cartaceo possiamo vedere le note e la bibliografia alla conclusione del testo è sicuramente un potenziale dinamico intrinseco in quella tecnologia che non sempre, diciamo, che ormai diamo per scontato data la lunghissima tradizione. Soprattutto in prospettiva, perché possiamo immaginare un miglioramento ed una implementazione di questo tipo di facoltà all'interno del dispositivo digitale. Provo ad andare un pochino più velocemente perché vorrei arrivare alla mia conclusione politica, che mi interessa molto di più di questa roba qui, ma queste credo che però sono delle domande che noi dobbiamo porci, perché come ci diceva Marco prima, se un'aula scolastica è un luogo che è attrezzato, è arredato secondo un'intenzionalità, diciamo, didattico, pedagogica, cognitiva, e che quindi la determinazione degli spazi o la determinazione degli oggetti e degli arredi ha anche questa finalità. Secondo me noi compiere una scelta consapevole ed eventualmente consapevolmente portare avanti una battaglia di non assunzione a critica di questo mantra della modernità, certe domande ce le dobbiamo porre, cioè dobbiamo vedere dov'è che casca l'asino, a prescindere dal mercato, che pure è un fatto molto importante, a prescindere dalla semplificazione, da tutti quegli elementi, ma anche proprio concretamente andare a vedere quali possono essere le potenzialità e invece quali possono essere le carenze di questa eventuale alternativa. Allora, avevamo anche pensato ad un e-lector, cioè ad un lettore evoluto, cioè un lettore che sia in grado di dirimere tutti quegli aspetti controversi, diciamo, di dare delle risposte a quelle comparazioni tra le due tecnologie e riuscire a compiere delle scelte consapevoli culturalmente e anche tecnologicamente consapevoli, se appunto anche la dimensione cartacea ha dentro il possiede e ha intrinsecamente una tecnologia. Quindi è colui che riesce a compiere queste scelte. La consapevolezza dei pregiudizi che ci sono, io credo che non si debbano avere, anche qui vado rapidamente, ne hanno già parlato loro, molto semplicemente, non esistono dicotomie dogmatiche. Io sono altrettanto disgustata da chi la tecnologia sia a tutti i suoi costi, perché il moderno è bello, perché la tecnologia è bello, come da quelli che rifiutano il contatto con la tecnologia perché la pagina di carta profuma, cioè la pagina di carta profuma, ognuno di noi ha delle librerie, adesso stiamo facendo alle librerie all'interno della casa, potrà andare ad annusare le proprie pagine di carta, ma non credo che la questione sia questa. Sì alla democraticità, cioè l'integrazione e non l'alternatività dei due modelli. Io credo che ci si debba porre in una posizione interlocutoria che non implichi dogmaticamente la rinuncia all'uno all'altro. Le competenze, cioè bisogna avere piena coscienza e pieno controllo della propria esigenza di crescita culturale e delle proprie abitudini di lettura sul piano ergonomico e sul piano cognitivo. Qui ho messo un po' di caratteristiche che questo e-lector, cioè questo lettore consapevole, culturalmente consapevole, dovrebbe compiere. Il lettore consolidato è un lettore ergonomico alla società della conoscenza globalizzata, è un lettore che chiede maggiori opportunità di lettura e competenze più complesse. Sa che non tutto si legge allo stesso modo, ripeto, l'esempio semplice, se io sto cercando la ricetta della famosa caponata nella cucina di casa mia, uso quell'aggeggio lì, cioè ho le ricette sul coso, faccio una consultazione rapida, eccetera, eccetera. Se invece devo andare a vedermi la comparazione tra Tasso e Ariosto nel saggio di Getto, nel saggio di Caretti, probabilmente uso preferibilmente altri strumenti. Rifiuta opzioni conservatrici, sa che la lettura è un'operazione interpretativa e critica, sa che la lettura è un'operazione utile e necessaria. Disambiguazione dei pregiudizi, voglio dire, il lettore cartaceo non è alternativo al lettore digitale. L'e-lector è colui che è in grado di dirimere questa, di tentare questa disambiguazione. L'e-lector come complemento del lector, cioè del lettore consapevole della prima tecnologia di cui noi, di tutti quelli che sono presenti, con cui noi tutti siamo venuti in contatto, cioè quella del libro cartaceo, è un lettore evoluto, cioè l'unico in grado di accogliere la sfida dell'accostamento dell'ebook al libro tradizionale. Consapevolezza, intenzioni e capacità del lettore possono essere rappresentate attraverso però l'accettazione non della sfida della modernità. La parola sfida a me non piace, anzi mi ripugna profondamente, una delle altre, la sfida della modernità per me non significa niente. Probabilmente la sfida che noi dobbiamo davvero accettare, usando questa parola che non mi piace, è quella di tentare di dare una significatività culturale e politica alle scelte che compiamo, e questa è una cosa di cui purtroppo la scuola ultimamente deficita un pochino. Le conoscenze ai tempi dell'e-lector, vado avanti perché mi preme, insomma c'è tutto un ragionamento come dovrebbe essere questo qui, che riesce a determinarsi tra editoria digitale, tutta digitale, ed editoria cartacea. Il problema dell'autorevolezza l'avevano individuata sia Vito che Marco, qui c'è una ricerca, una semplice ricerca etimologica, che è quella peraltro che mi fa dire che i fai da te dell'ultima generazione di insegnanti mi lasciano piuttosto perplessa per una serie di motivi, cioè c'è un atto intenzionale culturalmente determinato che presiede alla determinazione di un libro, alla scrittura di un libro, in particolare di un libro di testo che deve contemperare dei contenuti, deve contemperare delle metodologie, deve contemperare delle procedure, deve contemperare una relazione comunicativa, quindi deve contemperare una serie di competenze che non sono solamente conoscenze e che credo rappresenti un atto di una complessità talmente per cui io ancora sono per l'autorevolezza, l'autorialità. Ecco demagogia 2.0, ecco profumo. Vi ricorderete, Marco stava raccontando prima delle pillole del sapere, noi siamo ancora in attesa di una serie di interrogazioni parlamentari che sono, in parte sono state compiute, in altre sono state solo promesse dai nuovi deputati, per sapere queste pillole del sapere che sono costate quanti?
700 milioni.
700.000 euro. Avrete visto l'inchiesta di Report, avete visto come vengono oltreggiati proprio i nostri studenti, perché se quel prodotto ha una minima valenza al di là dell'aspetto economico, culturale, è chiaro che poi appunto la semplificazione presiede a tutto e anche agli scandali economici, perché è chiaro che lì c'è un problema di profitto e c'è un problema di pessima gestione della pubblica amministrazione. Andiamo avanti. Profumo ha improntato dal 2011 completamente il suo mandato sulla demagogia 2.0. Vi ricorderete questa orrida cosa che uscì in ottobre in piena battaglia sulle 24 ore, sogna la tua scuola, la scuola era una scuola privata, vi ricordate, eccetera, eccetera. Noi l'abbiamo fotografato in tempo, perché poi dopo io scrissi un mega articolo di cosa, ovviamente non per questo motivo, ma il sito venne rapidamente cancellato, non ce ne fu più traccia, ce l'abbiamo noi questa traccia, ce lo siamo fotografato. Come mai è stata costellata questa azione? Lui nei primissimi giorni del suo mandato al forum di Repubblica, tra le varie promesse che fece, era una sorta di decalogo di intenzioni bellissime, la sicurezza naturalmente, l'implementazione delle matematiche dei laboratori, la lotta alla dispersione che non può mancare mai, eccetera, eccetera. C'era anche in questo forum di Repubblica, che vi potete andare a riascoltare, innovazione e scuola 2.0, classi digitali e banda larga negli istituti con incremento delle lavagne attive e interattive multimediali. Marco vi ha già detto la questione delle scuole 2.0 e delle classi 2.0, su cui noi abbiamo fatto una serie di ricerche, le percentuali sono quelle. Si tratta, diciamo, anche qui, come ormai è nell'atteggiamento più classico rispetto alla scuola statale e alla scuola pubblica, di creare delle piccole sacche di assoluto privilegio che nulla dicono e nessun tipo di effetto hanno invece sulla condizione della maggior parte delle persone. Mentre tutto questo, eccetera, eccetera, la Fornero stava già innalzando l'età del pensionamento, l'età pensionabile. Nel luglio-agosto 2012 la Spending Review. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Naturalmente viene attribuita la piena legalità alla pagella digitale, ma non ci sono le infrastrutture, ci sono una serie di problemi che immediatamente vengono messi in evidenza, per esempio l'insicurezza dei dati trasmessi, degli accessi accreditati, fattori non a caso colpevolmente ignorato dalla grandissima parte dei commentatori, perché vi ricorderete che Repubblica esultava, diciamo, in un brodo di giuggiole davanti a queste continue promesse demagogiche. Le scuole, come al solito, si trattava di una riforma sostanzialmente a costo zero, cioè le scuole dovevano organizzarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto sappiamo che anche il tempo pieno è stato mantenuto con le risorse interne delle scuole, sostanzialmente a parità di bilancio, quindi questa in effetti è una quisquilia. Poi il 5 ottobre dello stesso anno, dopo questi annunci altisonanti, articoli eccetera eccetera, arriva la consueta circolare di Biondi, nota di Biondi, che dice che il piano è sostanzialmente fallito perché non esistono risorse proprio, non esistono infrastrutture sufficienti per legittimare quel piano. Intanto si celebrava un'altra questione, e per questo mi pare che intenzionalmente la demagogia 2.0 sia stata usata artatamente per stornare l'attenzione da altri fatti. inizia tutta la partita del concorso, ve la risparmio, sapete quali sono i dati. In un'intervista Vito mi disse che veniva ammesso a concorso il turnover, di fatto è stato sostanzialmente così, si è trattato di un'operazione pedestre da tanti punti di vista che ha riproposto questa mania di semplificazione, di quizmania eccetera eccetera, domande sbagliate, insomma lo sapete, è inutile, i dati sono quelli e quindi la partita del concorso. Il 12 settembre del 2012, quindi pochi mesi fa, queste sono tutte dichiarazioni di Profumo, un piano per 30 milioni di euro, un tablet per ogni insegnante del sud. Insorge Cota come un pazzo e dice no, perché noi del nord siamo fessi, viva la Lega, eccetera eccetera. Messe in campo risorse, ci sono alcune risorse, tenete presente che di tutte queste dichiarazioni non esiste uno straccio di rendicontazione, visto che siamo nella fase della jihad valutativa e della rendicontazione sociale, ma non solo, e quindi probabilmente chi dovrebbe prima di tutto rendicontare, chi organizza dei progetti e deve darne conto ai famosi portatori di interesse, ma di questo non si sa nulla. Viene fatto un piano di finanziamento, insomma, comunque l'annuncio mediatico è un tablet per ogni insegnante. Siamo all'inizio dell'anno scolastico e queste sono le prime notizie che hanno accompagnato quella data. Poche ore prima dell'inizio delle lezioni, durante la notte del 12 settembre, crolla il soffitto della scuola privata di un paese vicino Pordenone nel nord-est. Lo stesso giorno il sindaco di Campobasso deve posticipare l'apertura degli istituti scolastici, considerate le condizioni di alcune di essi, la diffusa mancanza di certificazione relativa alla sicurezza. Il 18 settembre cede un pilastro in una scuola di Roma, una scuola materna, vengono evacuati i bambini dell'asilo e della primaria, esplode una caldaia, eccetera eccetera, e poi c'è il rapporto di Cittadinanza Attiva che ci dice che il 65% delle scuole sul territorio nazionale hanno delle carenze rispetto ad esperire tutti i protocolli relativi alla certificazione, cioè mancano di alcuni requisiti. L'8 ottobre Profumo rincara la dose, un tablet per ogni studente entro quest'anno, sempre Repubblica. Ho chiesto ai bambini presenti quanti di loro avessero un PC o un tablet, lo dice a Genova mi pare, la risposta è stata tutti meno uno, dobbiamo diventare un paese più generoso, tant'è vero che chiede la generosità a noi tentando di fregarci imponendoci 24 ore di lezione a parità di salario, e infatti parlò proprio di atto di generosità nei confronti della scuola, il patto che avrebbe rifondato questo mestiere così importante, infatti talmente dignitosamente difeso da proporre un arbitrio extracontrattuale così macroscopico. Ancora, ho concluso, eSchool, 12 ottobre 2012, siamo sempre lì, è in questo mese che scoppia lo scandalo delle pillole del sapere, e lui, dal 2013 avvieremo un processo in cui inizialmente avremo un piccolissimo libretto e poi tanti supporti digitali, dove il libro nasce ogni giorno, anche con questa, come dire, con questo piglio un po' favolistico, un po' romantico. Sulla base di uno scritto iniziale ci sarà la possibilità di fare collegamenti con video, risolutori, fotografie, altri testi, e quindi costruire un libro personalizzato. Andate appunto al liceo Vivona, all'Eur, e vedete che manca pure la presa all'interno dell'aula, che siamo tutti con la lavagna d'Ardesia, perché anche se come in tutte le scuole diciamo che nella nostra scuola, a me non interessa particolarmente, c'è la LIM, di quante ce ne sono, Claudia, di LIM? 3-4 nella nostra scuola, ecco. A futura memoria qualche appunto, la visione taumaturgica della modernità, cerchiamo di non abboccare, perché questo secondo me ci condurrà definitivamente alla conclusione, perché modernità tra l'altro non porta
fatta con sé solo questo tipo di parole d'ordine e mercato, ma porta privatizzazione. Sapete, io ci ho scritto adesso le scuole che vengono, aule, appunto, aule multimediale del Beccaria, è stata totalmente ristrutturata con gli sponsor esterni, sponsor che hanno avuto, oltre ad aver messo le loro, hanno avuto la possibilità di mettere il proprio logo sul sito della scuola, Liceo Classico Beccaria a Milano. Allora, quando io poi ho scritto questa cosa, insorta la giornalista del Corriere della Sera che celebrava questa cosa magnifica, e viva l'imprenditoria, il fai da te, l'entata del privato è bello, perché nessuno mette in dubbio i grandi principi della scuola, delle opportunità, delle varie opportunità per tutti, e mi ha detto: ma cosa pensi che siano questi sponsor? È solo una scuola guida, per esempio, cioè tu vai a mettere lo sponsor di una scuola guida in un liceo classico dove gli studenti degli ultimi 2 anni dovranno fare scuola guida, hai fatto un bel introito finanziario, certamente restauri l'aula multimediale, però dici addio ad una serie di principi costituzionali e soprattutto all'articolo 3 della Costituzione. La scuola deve imparare, il pensiero pedagogico unico è quello con cui ci stanno bombardando in tutti i modi, anche con questo mito della modernità, ha trovato nelle tecnologie una delle interpretazioni più convincenti. La scuola deve imparare ad uscire dai microsistemi isolati e guardare le cose nella loro globalità, perché per esempio uno dei pezzi fondamentali è: nella scuola c'è l'esperto di tecnologia, cioè quello che è il know-how, quello a cui ci si rivolge da, per qualsiasi cosa, sia che si rompa il computer, sia che non si sia in grado di fare, dalle attività più complesse a quelle più elementari. Apro parentesi, l'altro giorno nella trasmissione del documento del consiglio di classe del 15 maggio, nella mia scuola, dopo che io dalla metà di aprile, come la vicepresidente della mia scuola sa, ho cominciato a bombardare per dire: mandatemi documenti, datemi dati, eccetera, eccetera, una nostra collega ha risposto: io non sono tenuta ad aprire la mail. Quindi vuol dire che probabilmente l'unica ipotesi che io ho per ottenere dei dati da questa persona, appunto nella scuola tecnologica, è andare a citofonarle a casa e dire: ricordati di mandarmi quante ore di scienze hai fatto in un anno. Solo allora le tecnologie e la didattica spiegheranno realmente la loro effettiva portata culturale. Quello che concludo dicendo, che io il mandato di Profumo per me ha significato, e non sono stata così puntuale anche per non annoiarvi, l'ho fatta abbastanza, un anno di articoli che non hanno fatto altro che raccontare, a fronte di cose che venivano tolte, di tagli e di diritti che continuavano perfettamente e coerentemente la deriva del governo precedente, a raccontare le magnifiche sorti e progressive, ahimè non della ginestra di Leopardi, ma nell'immaginario di questo governo. Grazie.
Grazie Marina. Adesso le cose messe in discussione sono tantissime, le questioni, le provocazioni, gli stimoli. Io comincerei da Luciano Castagnale, il collega che si sta dando la causa abbastanza precisamente.
Luciano Castagnale, del Consiglio Nazionale degli Studenti.